vaso di Pandora. Oh yeah. Un programma di Stefano Lusa e Andrea F.
Terza parte del vaso di Pandora, andiamo in Romania ma passiamo dagli Stati Uniti perché è proprio lì che si trova Micaela Iordache, che saluto, buongiorno Micaela. Allora, prima di parlare di Romania, innanzitutto come si sta vivendo negli Stati Uniti queste prime settimane di rivoluzione Trump?
Allora, prima di tutto il sentimento è quello che le cose accadano molto molto in fretta, tutti i giorni, tutti i giornali, tutto è puntato su quello che dice il presidente Trump o quello che ha fatto Elon Musk, perché a lui, sapete, c'è il compito di svoltire la burocrazia che c'è negli Stati Uniti. Poi ovviamente su un occhio molto 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 fisso, diciamo, sull'Europa, dagli Stati Uniti, questo interesse per la guerra in Ucraina e tutti questi sforzi che Trump vuole e prova di fare, nel senso che qui si vede la sua volontà di fare questa pace. Dall'altra parte si sa e si capisce che Donald Trump è interessato anche dalla parte economica e quindi le terre rare, eccetera, quello che c'è in Ucraina interessa anche dal punto di vista. Per quanto riguarda l'uomo semplice, il cittadino americano oppure noi quelli che abitiamo qua, guardiamo ovviamente verso come funzionerà e come funziona il sistema scolastico per quelli che abbiamo a scuola, perché ecco, stanno proprio chiudendo il Dipartimento dell'Educazione, ma proprio anche per il discorso della burocrazia, perché essendo Stati Uniti d'America ogni Stato comunque ha le sue disponibilità e le sue leggi, le sue regole per quanto riguarda anche il sistema educazionale. Ovviamente se guardiamo verso il supermercato, perché andiamo là, guardiamo i prezzi e vogliamo quello che ha promesso e forse farà di abbassare questi prezzi. Intanto c'è stata quella crisi delle uova, sapete tutti, certo. Ma qui si è parlato più che altro sul discorso della causa centrata su una viaria e non su dazi, imposti e così via. Quindi si guarda ancora con pazienza, nonostante il fatto che ci siano alcune proteste di strada. Anche oggi a New York hanno protestato, sono entrati addirittura nel Trump, edificio di Trump a New York, molti studenti, questo è un altro caso. Per quanto riguarda un studente palestinese che è stato arrestato, quando hanno dimostrato i palestinesi studenti
vogliono cacciarlo, insomma, almeno.
Sì, no, e sono stati arrestati in realtà quelli che hanno dimostrato. I fondi per le università sono tagliati anche in base alla politica che le università fanno, perché in America le università fanno anche politica e hanno anche molto da dire nel campo sociale, eccetera.
Ecco, insomma, si diceva appunto le uova che avevano anche giocato probabilmente un ruolo importante in quella che è stata la vittoria di Trump, no? Perché lui prometteva che il prezzo delle uova sarebbe abbassato. Insomma, mi pare che in queste settimane è aumentato ancora, ma insomma poi si vedrà come si proseguirà. Insomma, mi pare che la politica americana sia anche interessata a quella romena, perché sia Elon Musk ma anche il vicepresidente Vance, quando è venuto in Europa, ha puntato il dito sulla Romania, Romania di cui tu racconti spesso proprio le vicende, quanto accade in politica su Osservatorio Balcani e Caucaso, questo portale che ci dà uno spaccato di quella che è la vita, insomma, nell'Est Europa e nel Caucaso. Ecco, Micaela, diciamo che a questo punto i giochi sono chiari, Georgescu è stato escluso dalla corsa elettorale. Cosa rappresenta questo per la Romania e anche per il modo di interpretare la democrazia?
Io devo dire che la Romania sta comunque attraversando un periodo forse il più difficile della sua storia, potrei dire, come Stato democratico, come Stato che nel 1989 ha sostituito il regime comunista con un regime democratico attraverso la rivoluzione. Come hai detto anche tu, ora invece si parla di elezioni annullate, elezioni che sono state cancellate a dicembre, poi si respingono candidati, è stato respinto Georgescu, come hai detto anche tu, proprio nel nome della democrazia si fanno queste azioni, ma più precisamente per difendere la democrazia da quei candidati considerati antidemocratici, che sono infatti accusati di fare interessi stranieri e ovviamente soprattutto interessi di Mosca, della Russia. È risaputo, come hai detto, che a causa dell'ingerenza russa nelle elezioni presidenziali la Corte Costituzionale ha annullato il 6 dicembre il primo turno di scrutinio. Allora il candidato di estrema destra filo russo, considerato, ma comunque, come hai detto anche tu di nuovo, appoggiato dagli americani, Salim Georgescu, di lui parlo, aveva vinto a novembre nel primo turno del scrutinio con 2 milioni di voti, quasi 23% delle opzioni dell'elettorato, di quelli 9,2 milioni di romeni che si sono recati alle urne, perché se dobbiamo dire il partito elettorale in Romania è di 19 milioni, quindi molti non sono andati a votare, ma la realtà è che il paese è molto diviso in questo momento anche nelle sue opzioni politiche di cui stavo parlando. Altre elezioni sono state fissate per maggio, elezioni che sono state decise dal governo di Bucarest, un governo che è composto dai socialdemocratici, liberali e i rappresentanti della minoranza ungherese. La situazione è complessa, questo senza dubbio, e è spesso difficile da comprendere non solo da chi è all'esterno, ma anche dall'interno è difficile da capire. Dall'altra parte la gente vuole capire quando hanno fatto le istituzioni il loro lavoro, quando, l'anno scorso, quando hanno accettato la candidatura di Georgescu, è stata accettata, ricordiamo, o hanno fatto il loro dovere ora quando la candidatura viene respinta.
Ecco, ricordiamo anche che le elezioni sono state poi bloccate, il secondo turno delle elezioni, proprio alla vigilia. Dovevano votare, insomma, il giovedì o il venerdì la Corte Costituzionale ha bloccato tutto.
Ma devo dirti che si stava già votando, perché all'estero, i romeni all'estero votano per 3 giorni per queste elezioni presidenziali, era comunque in anteprima, era una cosa insolita questa, e si stava già votando, i romeni all'estero votavano, quando li si è detto stop vote, non si vota più, molti non credevano. Comunque, ritornando al discorso di Georgescu e della situazione, le accuse, come sappiamo, all'indirizzo di Georgescu sono state molte, dalla Russia, di fare il gioco della Russia, il fatto di aver dichiarato zero spese nella campagna elettorale, la sua ammirazione per ex capi legionari fascisti e così via. Quindi questa è la domanda, tutte queste accuse, ma le istituzioni non le dovevano sapere, non dovevano andare alla coscienza delle persone, i servizi segreti, se erano al corrente, non avrebbero dovuto informare prima le autorità, insomma, per avere un processo elettorale trasparente.
Ecco, però quello di, insomma, quello di della guerra speciale condotta dai russi o da, insomma, questo gioco di intelligence e così via, fatto dei russi nei paesi occidentali prima e poi anche nel resto d'Europa, era una cosa abbastanza risaputa. Insomma, se non si può candidare Georgescu, forse non si potrebbe candidare neanche qualcuno da altre parti, però allora diventa un po' un problema, no?
Hai notato bene che non si può candidare altro, perché già non si era potuta candidare Diana Sosoak dell'SOS, un'ex senatrice, ora è europarlamentare.
Quindi ora in Europa, cioè, non può candidarsi, ma può andare all'Europarlamento. Ma, cioè, però l'idea di non lasciare candidare qualcuno non è più rischiosa per la democrazia in un paese dove già votano in pochi?
Evidentemente il diritto al voto fa parte della democrazia, ma a me mi ha colpito anche questi giorni leggere un noto pubblicista romanista, un noto giornalista, che ha detto che la Costituzione è più importante del voto. Io questa cosa, cioè, mi ci vuole un po' di tempo interpretare in questa situazione. Il discorso è che quando si va a spiegare le ragioni per cui annullano voti o respingono candidati, si fa alla Costituzione. Alla Costituzione, e a quel punto interviene proprio la Corte Costituzionale, che annulla queste elezioni, oppure queste, respinge le candidature perché non sono costituzionali.
Sì, però voglio dire, io sono cresciuto in Jugoslavia e ho memoria del sistema jugoslavo, dove ti dicevano che sì, insomma, c'era tutta la democrazia che si voleva, ma non si poteva andare contro l'ordinamento socialista, no?
E se vogliamo interpretare, perché pure io sono cresciuta sotto il comunismo, e infatti io, se hai notato, ho iniziato questo dialogo con te proprio partendo dalla rivoluzione dell'89, perché è allora che noi abbiamo capito che significa la democrazia. E quindi, se ora torniamo a quello che succede in Romania, e stavo parlando dei servizi segreti, perché si è parlato molto in questo tempo di servizi segreti, perché se no... Non è spiegabile tutta questa concentrazione di forze che ha seminato solo confusione alla fine, oltretutto. E comunque il servizio, e poi è strano che anche l'ex candidato Calin Georgescu, no, ha dichiarato spesso che lui stesso riceveva rapporti dai servizi segreti. Ma queste sono cose incredibili se parliamo delle istituzioni dello Stato. Quindi dentro i servizi segreti anche c'è una grande confusione. In Romania non c'è neanche un capo dei servizi segreti, un civile. Da 2 anni quasi c'è un militare, perché l'altro capo ha fatto le dimissioni. Da 2 anni c'è un militare che è ai servizi segreti in Romania, ma prima, durante 33 anni, sono stati 5 capi dei servizi segreti che erano votati dal Parlamento. Invece ora no, non hanno un capo dei servizi segreti votato dal Parlamento.
Ma senti, ma possiamo dire che, insomma, se guardiamo anche quanto accade in Ungheria, con questi modelli di democrazia autoritaria messi su da Orban, possiamo dire che tutto sommato la transizione democratica è stata molto, forse se non proprio un fallimento nell'est Europa, è stata insomma molto travagliata e non siamo ancora riusciti a portarla a compimento?
È molto doloroso accettare, per quelli che come noi a quell'età proprio sperava che qualcosa cambiasse proprio davvero. Proprio loro, i sovranisti di cui parlavo, e Georgescu è appoggiato dai sovranisti, loro considerano che non c'è stata neanche la rivoluzione, che è stato un golpe. Quindi loro parlano in questi termini, ma poi tornando a...
Ma senti, ma c'è nostalgia in Romania di...
Se guardiamo i sondaggi, sì. Se guardiamo il voto, posso dire che massiccio voto per Georgescu è stato prima di tutto un voto antisistema, perché non c'era un altro candidato antisistema, erano tutti dal sistema, comunque venivano. Quindi secondo me è stato prima di tutto un voto antisistema, poi magari contro un sistema corrotto, poi un voto, loro hanno puntato molto sulla guerra al confine, hanno puntato sulla paura, e la gente la guerra non la vuole, la gente che ha votato evidentemente Georgescu. E questa è la situazione, che ora i sovranisti sono rimasti senza un candidato, e questi giorni si sono dovuti organizzare per raccogliere le firme, eccetera. Georgescu va ad appoggiare ora, e in qualche modo prova a trasferire il suo capitale elettorale ad uno o ad altro candidato dei partiti parlamentari sovranisti, e quindi riferisco a Giorgio Simion del AUR ed Anna Maria Gavrile del POT. Loro ancora stanno raccogliendo firme e sapranno se le loro candidature sono accettate solo domenica sera. Solo la domenica sera si potrà sapere se entro la domenica sera si saprà se le loro candidature verranno accettate dall'ufficio elettorale centrale, quello che ha infatti respinto candidatura di
e loro in qualche modo dovrebbero essere quelli che sostituiscono Georgescu, mi pare che non intendono correre tutti e due, uno o l'altro, insomma.
Esatto, probabilmente resterà Giorgio Simion, ma posso dirti che già all'interno dell'Alleanza per l'Unità di Romania, AUR, il principale partito dell'opposizione tra l'altro in Romania, è il secondo partito in Romania, come è venuto fuori dalle ultime elezioni parlamentari, già in questo partito sono un po' di dissensi, non si mettono d'accordo, a questo punto i sovranisti sembrano un po' persi, ecco, forse persi, non so se riusciranno a...
Ma che progetto hanno per la Romania? Ecco, Georgescu che progetto aveva per la Romania? Dove voleva portarla?
Se noi parliamo del progetto, perché io non so quanti veramente hanno voluto vedere cosa propone, perché c'è stato molto accento, loro hanno messo su cose emozionali, altro.
I populisti sanno offrire soluzioni, esatto, semplici per problemi, esatto, molto complessi, questo è un...
Esatto, però ecco, i punti principali sono questi. Georgescu ha detto spesso che lui voleva governare senza governare, essere un presidente senza partiti. Allora non so di quale democrazia si parla. Poi, sempre lui... ha detto, non mi ricordo proprio perché, poi c'è un'altra cosa per quanto riguarda l'Ucraina, no? Non vuole aiutare l'Ucraina, non guerra in Ucraina, e la gente ha detto sì, siamo d'accordo, noi in guerra non la vogliamo.
Ma senti, ma io mi ricordo che all'inizio della guerra in Ucraina l'Europa è rimasta stupita da come i romeni hanno accolto i profughi.
L'entusiasmo da allora non è più così, almeno che non parliamo dall'altra, perché Romania è divisa tra i sovranisti e quelli che sono al governo, che guardano verso l'Europa, ma con l'America, come hai notato anche tu, non hanno un buon rapporto, perché in America abbiamo repubblicani, no?
Certo.
Tipo conservatori. In Romania cosa abbiamo? Ti ho detto il governo formato da socialdemocratici, liberali, quindi non sono in questo momento un buon partner di dialogo per l'America, e quindi l'America è intervenuta tramite il vicepresidente americano J.D. Vance, oppure Elon Musk, no? Che hanno criticato più volte le decisioni che riguardavano le elezioni annullate in Romagna, o perché è stata respinta la candidatura di Georgescu. Quindi Georgescu ha avuto un appoggio da Washington, ma è intervenuto nel frattempo anche la Russia, è stato appoggiato anche dalla Russia, servizi di informazioni segreti russi che si esprimono a favore di Georgescu. La situazione è molto molto complessa da questo punto di vista. Alla fine anche Macron è intervenuto, ecco, per non dimenticare anche un po' Europa, che ha accusato ovviamente la Russia di interesse nel processo elettorale in Romania. Ma dobbiamo capire che la Romania ora è un paese tra gli USA, la Russia e l'Unione Europea, a meno a livello delle idee.
È un paese estremamente... Ma senti, ma i polacchi hanno una paura terribile dei russi, invece i romeni no, insomma.
Come vedi, in realtà i romeni erano... Ah no, tu mi hai chiesto se c'era una nostalgia o chi ha votato. Non hanno necessariamente, il elettorato di Georgescu non è necessariamente antirusso, ma non saprei se esiste anche un sentimento molto di amicizia, però non sono contrari, no. Gli altri invece sono proprio contrari, perché ricordano e invocano il passato in questo senso. Invocano il passato e pensano sempre tramite la Repubblica Moldova e tutte le pressioni che sono state fatte, perché sono state fatte, non vogliono più essere nella sfera di influenza russa, e sono comunque là molto disorientati, perché come hai visto la politica internazionale è cambiata, e l'ombrello della sicurezza che offre comunque la NATO, ma specialmente gli Stati Uniti, in Romania ci sono basi militari, 1500 militari americani, c'è lo scudo lo scudo antimissile di Deveselu, quindi c'è un partenariato strategico con gli Stati Uniti. E ora, per via di queste elezioni che sono in mezzo, tutto è un po' molto molto confuso.
Ma senti, ma c'è delusione nei confronti dell'Europa?
Se ascoltiamo sai il loro discorso.
Ma nelle persone comuni, insomma, girando per Bucarest o no, Timișoara, insomma.
No. Se parliamo del elettorato sovranista, sì, come sappiamo, perché i romeni non sono abbastanza rispettati. Questo è stato anche il discorso di Georgescu, che Georgescu alla fine non ha detto che, lui ha detto tante cose, ha detto che non voleva UE, che non voleva NATO, ma poi è ritornato a dire no, va bene NATO, va bene UE, ma con una certa dignità, eccetera eccetera. Ma i romeni per strada, per Bucarest, che è una capitale bellissima e dove non so se sei stato ultimamente, ma dovresti andare, piena di cultura, piena di attività culturali, che è veramente fiorita in questi anni dell'Unione Europea, che non da 2007 dentro.
Lo stesso si può dire di Budapest, però poi insomma le logiche sono quelle magari anche di chi vota dalle campagne, quindi
ma stranamente hanno votato comunque molti anche di Bucarest con Georgescu. E anche le altre città, Transilvania oppure città che sono molto sviluppate, hanno votato. Questo non saprei spiegarmi, perché questa è una domanda che si fa, ma se avete avuto tutte queste cose positive dopo l'entrata nell'Unione eccetera, perché volete cambiare? Io ripeto, è un voto soprattutto antisistema.
Insomma, da questo punto di vista, insomma, sei ottimista? Cioè per la Romania e per l'Europa in questo momento, perché mi sembra che insomma proprio a livello generale i discorsi diciamo populisti stanno prendendo piede un po' ovunque, l'Europa è alle prese con questa necessità di trovare una quadra nel momento in cui sembra che gli Stati Uniti abbiano detto che si deve arrangiare da sola. Insomma, ci sono delle ragioni di ottimismo o dobbiamo essere preoccupati?
Ma io credo che America e Europa dovrebbero stare insieme, perché hanno tante cose in comune dal livello storico, culturale, no? Se no come è possibile altrimenti? E quindi dobbiamo capire, e hanno capito tutti, che sì, per quanto riguarda le spese militari tutti i paesi devono contribuire, ma non solo perché non vuole più America, perché America ha i suoi problemi ora. Deve avere i suoi problemi economici ora che vuole risolvere. Come vedi, Trump non fa altro che cercare soldi oppure tagliare spese.
E qui
taglia spese non solo all'estero, taglia spese anche qui. Anche in America.
E quindi insomma mi pare
e quindi secondo me ognuno dovrebbe capire, avere pazienza con l'altro, perché sono tempi in cui si cambia molto, capirsi, rispettarsi, perché abbiamo visto molto ultimamente, rispettarsi e imboccarsi le maniche e capire che ognuno, che più che si può, dobbiamo essere indipendenti anche dal punto di vista, non so, militare, economico, eccetera. È comunque iniziata una guerra economica, ma noi possiamo fare di più finché la pace continuo o ritorni per quanto riguarda l'Ucraina e quella zona lì.
Beh, insomma, secondo te Putin si ferma se ottiene quello che vuole in Ucraina?
Secondo me si dovrebbe fermare, ma non so se si fermerà.
Ma anche secondo me non doveva neanche iniziare, però insomma siamo nella testa di Putin.
I giornalisti che osservano.
Dice che non si annette che la prossima non è la Transnistria che viene annessa, no?
Allora, sul tavolo, sulla mappa, se la guardiamo, potremmo dire ma lui potrebbe approfittare e mettere là i punti, no? Però non lo so, forse perché sono io ottimista, come mi hai detto ad un certo momento, ma sì, sono ottimista, io vorrei essere ottimista che questa pace che prima o poi venga. Io non vedo tutto questo disturbo tra virgolette tra Washington e Europa e varie capitali e varie città inutile. Io spero che alla fine porti a qualcosa. E ho la speranza e penso che alla fine ci sarà, ma non, forse non proprio subito, tipo oggi, domani.
No, beh, perché, diciamo che siamo ancora in piena rivoluzione americana, insomma ogni giorno accade qualcosa e accadono tante cose tutte insieme. Grazie, grazie Michaela Iordache di essere stata con noi al Vaso di Pandora, naturalmente insomma, ci sentiremo ancora per parlare di Romania e anche di tante altre cose. Noi andiamo avanti, arriviamo adesso al quarto segmento di trasmissione, naturalmente ci arriviamo in musica e parleremo di fake news.